Ok, 87.9, cambio di voce. Sta per iniziare Corrispondenze Operaie anche per oggi, di questo lunedì, di ultimo di febbraio. Ricordiamo Corrispondenze Operaie, programma di inchiesta e approfondimento sulle lotte del lavoro, vertenze e quello che sono le trasformazioni oggi nel mercato del lavoro in Italia. Ok, allora andiamo in onda con Corrispondenze Operaie. Siamo in collegamento con la prima corrispondenza, sono le ore 12 e siamo in collegamento con Simone. Pronto? Ciao.
Ciao, ciao. Simone,
allora tu sei un lavoratore della Amcor di Lainate.
Ancora per un po'.
Ancora per un po', visto che appunto andiamo subito in, con le mani in pasta, insomma, l'azienda ha deciso di chiudere la fabbrica e lasciando insomma fuori 138 lavoratori in esubero appunto. Intanto vabbè, che cosa è l'Amcor e quali sono le problematiche della vertenza?
La Amcor è una multinazionale colossale, ha 100 ditte in tutto il mondo, tra cui continua ad acquisire altre ditte, nel frattempo continua a chiuderne anche altre. Amcor lavora nel dal packaging industriale al PET, fa tutto quello che riguarda l'imballaggio, tra cui alluminio, ha comprato un anno fa tutto il gruppo Alcan, che era un altro leader mondiale. Praticamente adesso come adesso Amcor è il gruppo mondiale in assoluto del packaging. Ha un fatturato, l'anno scorso ha fatto un fatturato di, mi sembra, 1,5 miliardi di dollari americani, però dice che non ha soldi.
1,5 miliardi di dollari.
Il nostro presidente l'anno scorso ha guadagnato 6,5 milioni di euro.
Capito. Senti, l'avvertenza appunto si basa appunto sulla lotta contro il licenziamento. Perché hanno chiesto il licenziamento?
Ma loro dicono che il sito di Lainate non era redditizio. Il discorso è nato tutto dal fatto che comunque la Amcor ha comprato il gruppo Alcan, di cui facevamo già parte noi neanche un anno fa. C'è stato, loro ovviamente dicono che è solo un discorso monetario, noi continuiamo a ribadire che è comunque un discorso politico. Il fatto che comunque io faccio l'operaio, ma un general manager come Blatrix, che è il nostro vice direttore europeo, mi viene a dire che loro pretendevano in 6 mesi di risanare una situazione che loro già dicevano prima critica. Io sarò un operaio, loro sono un general manager, una ditta con un potenziale di 140 persone, non penso che puoi risanarla, noi dici te, in 6 mesi. Il nostro discorso fondamentale è che queste multinazionali comprano a pacchetto chiuso, già decidendo in anticipo quali siano le sorti della gente. Cioè, per noi già un anno fa sapevano che avrebbero comunque chiuso la Inate. Sono andate poi le cose.
Poi, fra l'altro, continua insomma il ricatto ai lavoratori, perché dice che se non si accetta il loro piano aziendale, cioè praticamente la chiusura, quindi è su un piano aziendale, e l'AMCOR fra l'altro non chiederà neanche l'utilizzo della cassa integrazione ai lavoratori, passando subito al licenziamento.
Sì, la loro minaccia iniziale è stata questa, nel senso che loro hanno detto, guardate che praticamente nel giro di 2 giorni, da quando ci hanno comunicato, cioè gennaio, che ci hanno comunicato la chiusura dell'azienda, tra l'altro a Ciel Sereno, ci hanno fatto andare in ferie di Natale tranquilli, e noi l'11, dopo un mezzo che siamo entrati al lavoro, ci hanno comunicato la chiusura, non c'era... L'AMCO non ha provato né a vendere la ditta, perché dice che non era appetibile, né a dire facciamo 2 anni di cassa integrazione a giro, vedere se si riprende il mercato, queste cose. Loro hanno deciso assolutamente che non era vendibile per non dare lavoro alla concorrenza, e neanche temporeggiabile. Mentre la minaccia iniziale è stata il fatto che fondamentalmente per legge ne aspettava solo la mobilità, dunque quello che ci davano, qualsiasi cosa ci davano in più, era un regalo. Adesso siamo arrivati a, dopo 20 giorni di presidio permanente, dormendo fuori dalla ditta giorno e notte, siamo arrivati finalmente a un accordo questo giovedì, bloccando i camion. Ovviamente ogni volta che c'era un camion da bloccare era una minaccia da parte della ditta contro. Fortunatamente abbiamo tenuto duro e adesso come adesso siamo riusciti a portare a casa, sembrerebbe, qualcosa di decente. Ovviamente quei pochi soldi che ci danno comunque non arrivi a niente, nel senso che al giorno d'oggi è fondamentale il lavoro, non è tanto i soldi.
Sì, infatti,
anche perché
ti riferisci leggevo sempre su internet, insomma, al fatto che in cambio della chiusura l'azienda avrebbe dato un incentivo del 50% di uno stipendio, se non mi sbaglio, però per chi non trova lavoro nei prossimi nel prossimo anno si vedrà decurtato anche quella parte.
Diciamo che l'accordo è un po' complesso, nel senso che siamo partiti da delle basi molto basse, noi puntavamo comunque su una garanzia di impegno della ditta di ricollocamento delle persone, cosa che la ditta sembrava a parole tanto di dire, ma nel senso che ha messo giù un outplanning organizzato con dei corsi di formazione e tutte queste cose bellissime, ci ha detto per due ore, ci ha spiegato per due ore e mezza noi delegati di questo progetto, dicendo che questo signore che si occupa di queste cose collabora con Amcor da 20 anni, che ha ricollocato sempre il 75-80% delle persone, però ci mettevano comunque giù un accordo che prevedeva che chi poveretto era sfigato e non entrava nel lavoro, dunque doveva entrare nel secondo anno di lavoro, perdeva tutto l'incentivo all'esodo. E allora noi gli abbiamo detto, ma scusate, se voi siete così convinti che il vostro operatore trova lavoro a tutti, facciamo un appetteggiamento. Se lui trova lavoro a tutti, voi avete meno spese, nel senso che noi ci decurtiamo del 50% quello che è la buona uscita se Amcor ci trova un lavoro, e nello stesso tempo però quei poveretti che voi non trovate lavoro, Amcor non li trova lavoro e lui da solo non se lo trova, allora a questo punto gli date lo stesso il 100%. Amcor ovviamente questa cosa non l'ha accettata. Siamo arrivati da uno zero che volevano dare nel secondo anno di incentivo a fargli prendere tutto meno le integrazioni che gli danno nei due anni alla cassa integrazione. Questo nell'arco di una giornata dopo 20 giorni di presidio.
Ho capito. No, da zero. All'altro cioè, praticamente ha esternalizzato la ricollocazione e la formazione ad un'altra ditta, praticamente.
Sì, l'ha girata a una ditta, a un conto terzi, diciamo. Loro hanno detto che si impegneranno di qua di là, però fondamentalmente di scritto non hanno mai messo niente, perché non possono dare delle garanzie su una roba del genere. Si comprometterebbero troppo, diciamo.
No, infatti, anche perché comunque la ricollocazione è sempre un terno all'otto, insomma, cioè loro licenziano da un posto comunque sicuro per andare forse attraverso una formazione a dare un'altra ricollocazione che non si sa neanche se è vero o meno. Insomma.
Non esiste, non si sa se esiste, non possono sicuramente farlo. Adesso hanno messo sul piatto 15 posti nelle altre loro ditte Amcor in Italia, che sono altre 4 ditte Amcor in Italia. Il problema fondamentale è che addirittura già loro nelle loro ditte già non erano sicuri comunque di poterli confermare quei posti nelle loro ditte in Italia, e comunque su tutte le ditte europee, che sono mi sembra 75-80 in tutta Italia e Europa, hanno a malapena 15 posti vincolati al fatto che la gente vada in prepensionamento, dunque non si sa neanche quando di preciso, perché loro hanno detto che questi 15 posti sarebbero disponibili nell'arco di 2 anni, dunque già tu mi stai dicendo che comunque io devo entrare per forza nel secondo anno di cassa integrazione, però mi decurti dello stipendio, volevi decurtare dello stipendio.
Cioè, comunque già sapevano che... No, dico no, già comunque sapevano che sarebbero andati oltre l'anno e comunque non avrebbero dato i soldi, insomma.
Sì, il problema è che per le leggi italiane ovviamente il secondo anno di cassa integrazione è vincolato al fatto che il 30% delle persone vada via nell'arco del primo anno, se no tu non puoi accedere al secondo anno di cassa integrazione. Dunque loro, facendo questo gioco, che comunque tra virgolette è rimasto ancora, perché comunque è una decurtazione dell'incentivo all'esodo se entri nel secondo anno, in più loro il secondo anno di cassa integrazione te lo integrano con 300 euro lordi al mese, dunque vuol dire che una persona normale tra cassa integrazione e integrazione va a casa con 1.050 euro, cosa che uno è impossibile che vive, perché comunque la gente si ha un mutuo e ha fatto delle spese. È impossibile. È anche vero che probabilmente loro non sanno cosa vuol dire un mutuo di casa.
Certo.
Con i loro stipendi le compreranno in contanti.
Certo.
Senti, e comunque ti incentivano per forza ad andare via nel primo anno, perché ti conviene prendere la buona uscita intera rispetto al fatto di prendere 1.050 euro al mese. Solo che questa cosa ovviamente è legata anche al fatto che in questa maniera ti danno a te l'incarico di trovare tutti i costi un lavoro e loro se ne lavano le mani sul fatto di trovarti un posto di lavoro. Tanto facendo questo ragionamento, in automatico almeno il 30% delle persone sicuramente scapperanno e non aderiranno al secondo anno di cassa integrazione.
Quindi insomma un ricatto bello e buono.
Sì, esatto.
Senti, voi avete partecipato, insomma, avete costruito giornate, come dicevi tu, di mobilitazione anche abbastanza accese, perché comunque è intervenuta la polizia, se non mi sbaglio, ai blocchi.
Ci può raccontare? Sì, sono intervenuti i carabinieri in maniera molto soft, sinceramente. Sia i carabinieri di Renate, poi eravamo in contatto con la Digos di Milano, che ha sempre collaborato con noi. Su questo punto di vista non possiamo dire niente, la ditta si era molto spaventata, ha addirittura chiamato dalle guardie del corpo, che però sono sparite nel giro di un giorno. Diciamo che appena abbiamo saputo la notizia abbiamo cominciato di sciopero, abbiamo fatto delle manifestazioni, siamo andati a parlare in ambasciata australiana, perché la Amcor comunque è una multinazionale australiana, siamo stati in piazza San Babila a manifestare davanti alla provincia, siamo andati a parlare in provincia, poi dal 10 di febbraio abbiamo cominciato un presidio permanente davanti alla ditta con un blocco dei camion. Ci sono state poi delle aperture per poter consentire di ritornare trattative, fino a quando c'è stato poi un blocco proprio totale, dove c'era la direzione da una parte che ovviamente diceva finché non sbloccate non ci risiediamo a trattare, e alla fine ha ceduto la ditta, perché alla fine noi non abbiamo sbloccato, ma ci siamo comunque risieduti a trattare. Ovviamente poi la difficoltà era capire dove era il limite, dove potevi arrivare, anche perché comunque all'inizio la nostra ditta è sempre stata una ditta negli anni che comunque è sempre andata incontro alla direzione. Calcola che noi l'anno scorso non abbiamo fatto un giorno di cassa integrazione, la ditta ha mai fatto un giorno di cassa integrazione. L'anno scorso da marzo a settembre abbiamo lavorato a ciclo continuo, sabato e domenica. E la gente si è sempre data incontro. Comunque anche in questa situazione non ci aspettavamo che tutti i lavoratori erano uniti per combattere questa guerra, no? Perché comunque più sei uniti più vai avanti. All'inizio ovviamente siamo partiti con questo presupposto spaventato dal fatto che comunque la ditta non voleva assolutamente sapere di tenere aperto. Le sigle sindacali sono rimaste un attimino distaccate, soprattutto nei primi tempi. Poi verso la fine CGL, CISL e COBAS siamo riusciti ad arrivare più o meno a seguire tutti la stessa strada. Diciamo che se tutti partivamo nella stessa strada all'inizio, magari potevamo puntare veramente a tenere aperto questa ditta che in 36 anni di storia ha sempre lavorato e in un anno di Amcor ha chiuso.
Senti, ma rispetto all'accordo oggi, se non mi sbaglio, avevate un referendum sull'accordo?
Oggi ci sarà un referendum random, ma si presume che la gente dica di sì in automatico.
Ma referendum su quale accordo definitivo?
Sull'accordo di questo giovedì praticamente, che prevede degli incentivi nelle fasce più basse dai 30.000 euro fino a un massimo di 43.000 euro, ovviamente lordi stiamo parlando sempre. Un'integrazione di 500 euro nel primo anno di cassa e un'integrazione di 300 euro nel secondo anno di cassa integrazione. I pensionati che prima dei vecchi accordi andavano via solo con 400 euro di integrazione al mese per i mesi che gli mancavano per la ricollocazione in pensione, mentre adesso siamo riusciti a dargli il totale di tutto, di comunque anche loro l'incentivo all'esodo, ovviamente che poi gli scalano quello che hanno usufruito di integrazione mensile. Siamo riusciti a farci dare tra virgolette delle garanzie su questi 15 posti di lavoro, ma che no, ovviamente non ci crede nessuno. Loro dicono adesso che vogliono andare comunque avanti fino a luglio a stampare, cosa che per noi è, pensiamo, impossibile. Tant'è vero che dopo 12 ore di trattativa volevamo metterci una clausola che tutto l'accordo era legato al fatto della produzione. Ovviamente abbiamo detto di no, perché non è un premio produzione, questo è un danno che voi ci avete creato, ci avete tolto il lavoro, ci sono 140 famiglie che sono in mezzo alla strada, anche perché comunque se mi dai 30.000 euro lordi io comunque devo andare a lavorare lo stesso, cioè non è che io devo trovarmi al volo a lavorare, io come tanti altri, c'è gente che ha 20 anni di mutuo, c'è gente che ha i figli, c'è la moglie a carico, non è che quei soldi ce ne facciamo tanto, soprattutto in un momento di mercato come questo dove tutto è saturo, tutto bloccato.
Infatti, cioè, però appunto la fine è una lotta, è un accordo che comunque non
è andato... Non soddisfa solo la ditta.
Sì, infatti, cioè, però nel senso, alla fine la fabbrica chiude, insomma. Cioè,
La fabbrica chiude, ma perché non... comunque sia noi che le istituzioni e che le varie fasce sindacali ci siamo mossi tutti molto in ritardo. Ovviamente noi lavoratori col fatto di non conoscere la giusta strada, la giusta cosa. Le istituzioni sono arrivate adesso a dire sì, vediamo se ci sono dei eventuali compratori di questa ditta. La ditta comunque sembrava che c'erano degli interessamenti seri da Perfetti o da ditte come Ferrero, però ovviamente noi non potevamo noi andare da Ferrero a suonare il campanello e dirgli siete interessati veramente a comprare questa ditta o meno, anche perché comunque Amcor, come ripeto, non ha mai messo sul mercato la ditta, cioè Amcor ha sempre preferito chiudere per non dare lavoro alla concorrenza.
Però dico, in questa contraddizione qua ci si poteva inserire, insomma, penso, una lotta rispetto a questa, appunto, perché comunque è assurdo che l'Amcor comunque preferisce chiudere continuando a salvaguardare comunque i propri interessi e neanche fa comprare l'azienda. Cioè, già il fatto che chiude è una cosa assurda, però il fatto che chiude senza voler avvantaggiare neanche un minimo i lavoratori, anche quello è ancora più assurdo.
Il problema è che loro vivono sul fatto che una battaglia di questo tipo magari sarebbe andata avanti un paio d'anni e la gente intanto moriva di fame. Loro se ne approfittano su questa roba qua. C'è gente che può stare fuori dalla ditta o occupare la ditta per 20 mesi, per un anno, ma c'è gente che purtroppo non può farcela. Già dal mese dopo che ti mettono a casa, hai finito di vivere, già vai in protesto con i mutui, e loro purtroppo hanno questo vantaggio, no? Hanno il vantaggio che la gente cerca di sopravvivere ormai. E loro vivono su questo, perché non so quanta gente, io personalmente non di sicuro posso resistere 20 mesi senza uno stipendio, vivono sicuramente su questa cosa qua, no? E siamo riusciti a ricattarli fino a un certo punto con i camion, poi avevano addirittura detto che chiamavano le forze dell'ordine per sbloccarci, hanno chiamato la Digos, poi l'abbiamo richiamata noi, dicendo che comunque era il nostro diritto, però il problema fondamentale è sì, occupiamo, resistiamo, vediamo fino a dove arriviamo, ma in quanti, con che forza. Sai, una ditta come Alfa Romeo, come è successo tanti anni fa, comunque erano 5.000 persone, qua su una potenza di 140 persone, comunque in un presidio comunque vedevi 30 persone girare, e già dici, ma in quanti arriviamo poi a fare una guerra vera e propria resistendo per mesi?
Senti, ma dico, come mai c'è stato immediatamente questo scollamento da parte dei lavoratori rispetto alla lotta e all'azienda?
Come in tutte le ditte c'è sempre una grande massa che ovviamente non lavora, o c'è sempre questo distaccamento un po' così tra uffici e operai, che devo dire che questa volta tutto sommato all'inizio è stato da collante, ovviamente, però la gente in presidio fuori sono sempre quei pochi, no? Che girano, che fanno le notti, che stanno lì tutto il giorno. La gente passa, ti saluta e se ne va. Non è. Poi in certe situazioni ovviamente poi comincia la gente a partire e a farsi tutti i suoi calcoli, a farsi i suoi ragionamenti. Tanta gente la vive solo poi singolarmente. E quello è un problema fondamentale di tutta la nostra nazione, che ognuno guarda purtroppo solo e esclusivamente se stesso. Guardiamo lo Stato italiano, tutti ci lamentiamo, ma ne parliamo solo al bar. E questo è il cruccio più brutto dell'Italia, no? Finché comunque ognuno più o meno riesce a mangiare, non c'è niente. È uguale, la ditta è stato un po' lo specchio, no? Finché comunque riesci a portare a casa per te, va sempre bene. Adesso ci siamo uniti un attimino perché tutti eravamo a casa, perché prima quando c'era da mangiare ognuno per sé non c'era neanche questo accordo, no?
Senti, ma in questo caso i sindacati, insomma, hanno giocato un ruolo di basso profilo oppure hanno fatto qualcosa ma comunque i lavoratori non hanno risposto?
Ma guarda, ti dirò, la CGIL e la CISL soprattutto all'inizio non mi ha fatto alquanto ridere. Fortunatamente noi eravamo già dentro una ditta, il CUB, il COVAS, e fortunatamente siamo andati avanti con lui, perché la CGIL e la CISL diciamo che comunque avevano già fatto un mezzo accordo con la ditta, che era veramente ridicolo, ma ridicolo. Fortunatamente alla fine della fiera, adesso come adesso, eravamo una sessantina di COBAS iscritti, tra gente che ha rinunciato alla testa della CGIL e della CISL ed è passata ai COBAS. Siamo arrivati a 60 se non di più su un totale di 140 persone. E questa è stata la nostra forza. Noi avevamo questo grande signore che, a prescindere da che sia dei COBAS o che sia di qualsiasi sede, crede veramente in quello che fa. Non lo fa perché è un lavoro, ma lo fa perché crede nelle persone e in un futuro. Si chiama Renzo Canavesi, questo signore. E ringraziamo che era il nostro rappresentante sindacale dei COBAS. Lo è ancora.
Senti, cioè, allora comunque possiamo dire che da parte dei sindacati confederali c'è stato un minimo di detrimento, fra virgolette, rispetto alle aspettative dei lavoratori sulla vertenza e sulla lotta.
Sì. Diciamo che le sigle confederali sono un po' legate al fatto che ormai non sono più, secondo me, sono un po' di parte, non sono proprio sempre solo dei lavoratori. Sono molto legate alle ditte. Sono molto legate alle ditte e lavorano con le ditte più che col lavoratore. Mentre fortuna vuole che c'è queste persone dei COBAS che invece portano avanti ancora comunque i diritti dei lavoratori.
Ho capito. Va bene, allora comunque adesso c'è il referendum e la lotta, insomma, finisce qua. Praticamente, ma avete creato almeno un coordinamento postumo per comunque cercare una ricollocazione in altre aziende, oppure ognuno andrà per
no, la ditta comunque in tutto il progetto dice che apre questo ufficio di collocamento all'interno della ditta, che si occuperà di fare curriculum, di avere tutte le notizie sul mercato per quanto riguarda i lavori che la gente gli proporrà. Il sindaco di Lainate comunque si è impegnato ad attivare tutti gli industriali della zona per vedere di poter ricollocare il più gente possibile. Ovviamente il problema grosso è che comunque anche lì sì, mi ricollochi, però il discorso è con che paga, con che cosa, no? Ovviamente la gente si è fatta dei progetti di vita, delle cose in base comunque al suo stipendio. Adesso di trovare le stesse funzioni, lo stesso stipendio, è un disastro. Ormai viviamo in un mondo dove ci sono dei contratti a giornata, a chiamata, cioè delle cose fuori dal mondo, dove la gente non può neanche progettare cosa fare il giorno dopo.
Senti, ma l'anzianità media dei lavoratori qual è?
Ma in media siamo sui 40 anni.
Quindi comunque già è difficile ricollocarsi a quell'età comunque sul mercato del lavoro.
Sì, calcola che comunque siamo una ditta abbastanza giovane, perché ti stai parlando di media, no? Abbiamo sì e no 15 persone che vanno in prepensionamento e tutto il resto comunque va ricollocato.
Okay.
Una fascia che sarà quella più difficile sarà quella sui 50 anni che però non possono aderire alla pensione, mentre comunque gli altri che saranno sui 34-35 anni, qualcuno comunque tra virgolette ha in mano più professionalità di altri, perché comunque ovviamente un capo macchina di stampa o un capo macchina di accoppiamento comunque in mano un mestiere, ovviamente quelli che si occupano dei servizi in generale avranno più difficoltà ovviamente.
Ho capito. Va bene Simone, noi ci salutiamo, insomma,
io ti ringrazio
con un augurio per il vostro futuro, insomma, ormai. Va bene, ci risentiamo per eventuali aggiornamenti.
Va bene, okay. Ti ringrazio da nome di tutti.
Ciao,
ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Ok, allora sono le 12:30, andiamo con la seconda corrispondenza di oggi, siamo in collegamento con Ernesto, pronto?
Sì, pronto.
Pronto, ciao. Qua. Allora, Ernesto appunto è un lavoratore della Xerox, con te appunto andiamo a parlare di quella che è la vertenza della Xerox oggi in Italia, insomma la Xerox ricordiamo una multinazionale della stampa, fotocopiatura eccetera eccetera, è arrivata la notizia insomma di una ristrutturazione che prevede 100 nuovi licenziamenti alla Xerox del milanese, insomma. Ci puoi raccontare cosa è successo?
Dunque, in realtà questa è l'ennesima ristrutturazione. Negli ultimi 10 anni la Xerox, che aveva oltre 2000 dipendenti negli anni 80 in Italia, ha fatto 10 mobilità, cioè 10 procedure di mobilità, licenziando oltre 600 persone. Questa che è partita in questi giorni è l'ennesima mobilità con altri 100 licenziamenti, che sugli 800 dipendenti su tutto il territorio nazionale non sono nemmeno tantissimi, però se si sommano tutti quelli che hanno licenziato in questi anni è chiaro che c'è un processo di ristrutturazione terrificante.
Poi fra l'altro la Xerox è una grande multinazionale che non ha vissuto le botte, diciamo, della crisi economica di questo periodo.
La Xerox in tutti questi anni ha sempre chiuso con i bilanci in nero, cioè con i bilanci in attivo. Quest'anno è l'unico anno, il primo anno che chiude con i bilanci in rosso, ma solo perché i clienti della Xerox, cioè quelli che comprano le macchine delle fotocopie e le stampanti, con la crisi molti sono falliti e non riescono a pagare, diciamo, i debiti che hanno. Ma la Xerox, la multinazionale, è una delle più importanti nel mondo in questo settore. Quindi questa ristrutturazione non è perché non c'è lavoro, il lavoro c'è, solo che la Xerox cosa fa? Licenzia i lavoratori diretti che sono sindacalizzati, costano tanto, e dall'altra parte esternalizza il lavoro in piccole aziendine che usano il lavoro nero, che usano le partite IVA, riducendo così il cosiddetto costo del lavoro, insomma.
Senti, ma qual è stata la motivazione ufficiale, diciamo, della Xerox per questa ennesima ristrutturazione?
La motivazione ufficiale è che il costo del lavoro è troppo alto in Xerox. Noi, insomma, il sindacato in Xerox è sempre stato forte, almeno fino alla fine degli anni 80. Facciamo una riduzione dell'orario di lavoro a 37 ore e mezza, abbiamo una quota di salario aziendale importante, e quindi l'azienda dice che costiamo troppo nei confronti dei concorrenti. E quindi oltretutto, quest'anno, oltre a licenziare, vuole anche fare come la FIA, cioè aprire una new company, un'altra compagnia, in cui infilar dentro, assumere ragazzi giovani con contratti precari a tempo determinato, applicando solo il contratto nazionale, senza tutti i miglioramenti che in questi anni le lotte sindacali sono riusciti a conquistare in Xerox.
Ecco, insomma, mi hai tolto le parole di bocca, perché era appunto la vicenda della Xerox in questo caso, diciamo, rimarca in tutto e per tutto quello che sono le motivazioni di Marchionne rispetto agli accordi che hanno fatto in Fiat. Insomma, il modello, per essere chiari, comincia a dilagare in giro per l'Italia, toccando anche le multinazionali, in questo caso grandi aziende, ma anche piccole e medie, come abbiamo già sentito con altre corrispondenze. Però insomma, il modello di relazioni industriali e di riorganizzazione del lavoro sembra essere, insomma, uno per tutti, e quello di Marchionne oggi in Italia. In questo caso, appunto, parlavi di esternalizzazioni cioè, oltre alle esternalizzazioni, ad aperture di una nuova compagnia in cui verranno assunti non tutti indipendenti. Insomma, i 600 licenziamenti non verranno riassorbiti nella nuova compagnia.
No, è che l'azienda in realtà, secondo me, vuole, con la minaccia dei licenziamenti, convincere i lavoratori a autoridursi lo stipendio, cioè, pur di salvare il posto di lavoro, accettare di andare in questa new company con un salario ridotto. Noi intanto ci siamo messi di traverso, perché una roba del genere non la possiamo accettare. Fiat o non Fiat, Marchionne o non Marchionne, noi siamo contrari, soprattutto noi della CUB, a questa roba qua. Per cui abbiamo già fatto 4 ore di sciopero martedì scorso, con un presidio riuscito, molto riuscito, davanti alla sede di Milano. Ci sono state dichiarate altre 4 ore di sciopero per il 7 di marzo, e quindi cerchiamo in tutti i modi, prima che il sindacato confederale faccia qualche pasticcio come alla Fiat, di tenere uniti tutti i lavoratori contro questo progetto di ristrutturazione.
Senti, qual è appunto il comportamento dei sindacati confederali in questo caso?
Allora, per il momento stanno tenendo duro, perché accettare, l'azienda dice o licenziamo 100 persone oppure bisogna autoridursi di un terzo lo stipendio, no? È chiaro che di fronte a queste robe qua la prima risposta del sindacato confederale è no. Però già nell'ultimo comunicato ci sono alcune ambiguità. Il sindacato ha sempre accompagnato in questi 10 anni le ristrutturazioni aziendali, firmando gli accordi per il licenziamento di dei famosi 600 lavoratori. Certo, era la mobilità cosiddetta volontaria, cioè incentivata, no? Però non, perché c'erano dei lavoratori che erano vicini alla pensione, o relativamente vicini, e quindi con la mobilità sarebbero potuti andare in pensione. Ma ora questo, diciamo, meccanismo non c'è più, perché il fondo del barile è raschiato, sono tutti relativamente giovani in Xerox adesso, quindi la mobilità volontaria non si può più fare. Però ci sono già stati segnali di apertura assurdi in questa prima fase della trattativa, perché lo sciopero è riuscitissimo, uno dei più riusciti degli ultimi anni. L'azienda mantiene ferme le sue posizioni, tu non devi, cioè non devi fare delle aperture che non servono a niente, devi tenere duro sulle tue parole d'ordine, che devono essere le più chiare possibili. Quindi no ai licenziamenti, no alla riduzione del salario, no a questa nuova new company che apre il terreno a una roba tipo Fiat, insomma.
Senti, l'esternalizzazione, perché comunque appunto l'avvertenza viaggia su due binari, insomma, uno è la new company e l'altra sono le esternalizzazioni a ditte, insomma, che precarizzano maggiormente il lavoro degli operai della Xerox. Ma in questo caso si parlava di aumento, fra l'altro, dei ritmi e delle condizioni di lavoro, cioè aumento dei ritmi e dei carichi di lavoro attraverso le esternalizzazioni, che fra l'altro non cambiano per niente, manco di una virgola, quello che era la mansione prima in Xerox, insomma.
Sì, sì, è chiaro che queste esternalizzazioni in quest'anno, soprattutto nell'assistenza tecnica, no? Perché il mondo delle copiatrici e delle stampanti è un mondo che si basa molto sull'assistenza tecnica, perché una copiatrice non è come una macchina, un'auto che si rompe una volta ogni tanto, la manutenzione deve essere continua, no? E quindi l'assistenza tecnica, la qualità dell'assistenza tecnica è molto importante in questo settore. L'azienda esternalizzando in queste piccole aziendine, tutte sotto i 15 dipendenti, molte usano delle partite IVA a cui i lavoratori vengono chiamati, vengono pagati a chiamata, cioè ogni macchina gli danno un tot, no? Senza avere una certezza. È chiaro che le condizioni di lavoro in queste aziendine, ce n'erano 30 in tutta Italia, no? E sono difficilmente controllabili. E quindi è aumentato il ritmo di lavoro, è aumentato lo sfruttamento senz'altro, e anche la retribuzione è diventata aleatoria, perché con queste partite IVA uno si deve pagare tutto lui, le spese sono a carico suo. Se con la macchina bisogna andare da Milano a Domodossola a riparare una macchina, e poi uno deve stare anche là a mangiare, è tutto a carico del lavoratore, insomma, no? Quindi è una riduzione ulteriore del salario, oltre a ritmi di lavoro molto più alti, naturalmente.
Guarda, leggevo su un comunicato vostro, insomma, che la Xerox, oltre appunto all'esternalizzazione del lavoro in queste aziende che dicevamo prima, ha impiegato i soldi dell'INPS per svecchiare la forza lavoro, sostituendo appunto i lavoratori anziani sindacalizzati. Cosa significa questo, cioè, pratica?
Sì, cioè, allora, la Xerox, come ti dicevo prima, in questi anni, per licenziare queste 600 persone, ha usato lo strumento della mobilità, no? Oggi per licenziare in Italia, licenziamenti collettivi, bisogna fare la mobilità, no? Che è una roba che dura 2 o 3 anni a secondo della tua età, e si prendono 850 euro il primo anno e 750 euro gli altri anni, e ha sempre fatto l'accordo col sindacato confederale, no? Con gli incentivi. Però la mobilità è un ammortizzatore sociale, cioè non può essere usato dalle aziende per risparmiare i soldi per gli incentivi per cacciar via la gente, cioè deve essere usato per quelle aziende, primo, che chiudono, stanno chiudendo, che sono in crisi. Qui la Xerox, te l'ho detto, ha fatto profitti per tutti questi anni e una parte di questi profitti derivano dai soldi dell'INPS, cioè dal fatto che ha cacciato via gente anziana, sindacalizzata, quindi scatti di anzianità, livello maggiore, e ha assunto al loro posto, perché non è che questi 600 sono andati via e ha esternalizzato solo il lavoro, ma sono stati assunti molti lavoratori in Xerox, solo che sono stati assunti giovani, con poca, quindi non sindacalizzati e soprattutto con i contratti precari. Ora, secondo noi, sta roba qui, fatta con i soldi dell'INPS, non è legale, non è corretta, insomma.
Senti, vedevo anche il video su YouTube che, insomma...
Sì, puoi parlare più forte. Che...
Sì, adesso mi senti?
Sì.
Guarda, no, dicevo, vedevo il video su YouTube della vostra protesta, insomma, anzi, sì. Invito gli ascoltatori ad andarlo a vedere, insomma, su YouTube, se si scrive Xerox sciopero, si vede benissimo, insomma, anche il fatto che voi, insomma, andavate un po', ironicamente, a dire che se la Xerox licenziasse 20 dei dirigenti, insomma, tutti i 100 lavoratori verrebbero invece comunque salvaguardati.
Sì, tu tieni conto che in Xerox ci sono 700 lavoratori in Italia oggi, più 182 tra dirigenti e quadri. Cioè, qui mi sembra di essere quel romanzo... I ragazzi della via Pal, ti ricordi? Cioè,
sì.
Dove tutti i ragazzi erano generali, c'era un solo soldato semplice.
Un esercito argentino, insomma, in cui sono tutti colonnelli e nessun soldato.
Appunto, dico. E se tu pensi che l'amministratore delegato, che oltretutto è una donna, si chiama Ursula Burns, americana della Xerox, da sola, prende di più di tutti gli stipendi sommati dei lavoratori italiani. Ora, e questi vengono a fare a noi il discorso dovete ridurre il costo del lavoro, fa ridere, cioè, capisci che fa ridere, cioè, chi può credere a questa roba qua, cioè, e quindi è ovvio che c'è stata la reazione e lo sciopero, insomma.
Senti, appunto, insomma, uno dei vostri punti è quello che se la ristrutturazione appunto ci deve stare...
Pronto?
Sì, mi senti? Mi senti?
Pronto?
Pronto?
Ecco, adesso sì, ti sento, ecco, andata via.
La linea va e viene, purtroppo. No, dicevo, uno dei vostri punti è appunto quello che se la ristrutturazione ci deve stare, la facciano sui soldi, insomma, dei dirigenti che hanno appunto ormai degli stipendi completamente esagerati rispetto ai minimi aziendali dei lavoratori, insomma, che lavorano dentro la Xerox. Guarda, qual è stata rispetto alla protesta, il coinvolgimento dei lavoratori e le modalità di mobilitazione che avete messo in campo?
Ma quelle classiche, cioè abbiamo fatto un'assemblea e di fronte alle proposte aziendali abbiamo presentato una mozione che diceva di no agli licenziamenti, la cui unica alternativa sono per noi i contratti di solidarietà e non la mobilità o la cassa integrazione, e su questo abbiamo deciso di fare questo presidio lì davanti alla Xerox di Milano, anche perché la Xerox è una multinazionale, quindi ci tiene molto l'immagine, no? Quest'anno compie i 50 anni della presenza in Italia, dal 1961 che è in Italia, no? E fa tutta una retorica, sai, del management americano che dice noi siamo cresciuti con l'Italia. A me sembra che non siano cresciuti perché continuano a licenziare la gente, e quindi lì al presidio abbiamo fatto cartelli, striscioni, c'era la musica, abbiamo fatto improvvisato un comizio lì davanti, ma nel video si vede molto bene come abbiamo organizzato la roba, e la gente ha risposto, e non era scontato perché soprattutto nella sede di Milano ci sono molti impiegati e ci sono molti dirigenti, quindi lì la pressione dei capi sui lavoratori per non scioperare è stata forte, e invece ce l'abbiamo fatta, insomma, questo primo sciopero, e credo che si possa continuare in questo modo qua, sperando che non ci sia nessuno che improvvisamente cali le braghe, come è stato fatto in Fiat, insomma.
Senti, appunto, quindi pare di capire che la partecipazione dei lavoratori è alta in questo caso, ma quali sono le prossime mobilitazioni, le prossime azioni di lotta che avete in mente?
Dunque, certamente a fronte della... c'è stato l'incontro la scorsa settimana dopo il nostro sciopero all'Asso Lombarda di Milano, l'azienda ha ribadito le sue posizioni, quindi noi abbiamo dichiarato altre 4 ore di sciopero per il 7 di marzo e stiamo cercando di organizzare al nord, con tutti i lavoratori del nord e con tutti i lavoratori del sud, 2 presidi, uno a Milano e uno a Roma, di fronte o di fronte all'azienda, vedremo, pure di fronte all'Asso Lombarda se l'azienda aprirà la procedura di mobilità, ecco.
E a Roma invece dove?
Dunque, non lo so ancora, la sede è sperduta lì, è vicino alla Romanina, è in periferia, quindi non so se riusciremo a trovare un posto più visibile, magari davanti al Ministero delle Attività Produttive o qualcosa di questo genere. Però non abbiamo ancora deciso bene le modalità di queste mobilitazioni. C'è solo l'indicazione dello sciopero di continuare la lotta contro il licenziamento.
Per giorno questo a Roma?
No, questo non lo so. Il 7 ci sono 4 ore di sciopero. Però non ti so dire ancora
quando,
né la data, che comunque nei comunicati poi stampa che faremo preciseremo quando decidiamo.
Certo. Va bene, ok, noi bene. Insomma ci risentiamo per aggiornamenti,
sì,
quando ci sarà anche a Roma, visto che noi stiamo qui la giornata di lotta, insomma, dei lavoratori della Xerox, in modo che insomma andiamo anche a conoscere direttamente anche i lavoratori che abitano, insomma, che stanno qui. Insomma, noi ci risentiamo per aggiornamenti e ti ringraziamo per la corrispondenza.
Niente, grazie a voi per tutto quanto.
Okay.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Va bene, allora Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo.
E noi ci risentiamo lunedì prossimo. Vi ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001, per sottoscrivere a Randonda Rossa. Noi ci salutiamo e a lunedì prossimo.